credo che è questa la nostra forza, perché è vero quello che noi diciamo, cioè noi riconosciamo anche i profeti in base a questa loro capacità di portare avanti le cose, di resistere, ma è solo questa la forza. Avete sentito cosa dice il Salmo al versetto 10? Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo. Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. Ecco, è questa la nostra profezia, cioè questa sapienza che ci viene data per portarla avanti. Per cui i contesti possono essere violenti quanto si vuole, ma noi di fatto la conosciamo questa storia come lui l'aveva pensata. Cioè conosciamo questi gesti profetici del provvedere a tutti il cibo al tempo opportuno, del fasciare i cuori affranti o spezzati, come dirà anche Gesù nel Vangelo di Luca. Quindi ecco, mi sembra importante che in questa violenza che noi notiamo in questi oracoli sulle nazioni, anche su Israele, il profeta faccia memoria di un Dio che è in questo modo, cioè è colui che fa scendere la pioggia come lana, come polvere sparge la brina. E la profezia è docile a questo Dio. Noi diremmo, stando anche delle espressioni evangeliche, che è docile a questo Dio che coltiva i campi, la vita dei passeri, che veste i gigli del campo, che non permette che nessun passero cada senza che lui lo voglia, che conta i capelli del nostro capo, eccetera, eccetera. Cioè, questa preziosità della storia noi la impariamo da Dio, non la impariamo da altre cose. Non la impariamo dai libri o dalle sapienze umane, ma la impariamo da Dio. E qui c'è un forte contrasto, cioè i verbi di Dio sono quelli della signoria, cioè lui è signore, e è signore perché fa tutte queste cose, perché provvede il cibo ai corvi, perché fascia le ferite, perché manda la pioggia. Noi in Occidente abbiamo pensato alla signoria così come abbiamo gestito la nostra vita, cioè la signoria del potente, nonostante io abbia un cognome molto ambiguo. Ma sì, alla parusia mi sarà dato il cognome nuovo, sì. Non solo il nome. Ma in realtà il Dio, cioè il Signore, è quello che descrive Paolo in Filippesi 2, è il crocifisso. Per cui, cioè, il contrasto è grande. La signoria di Dio è questa signoria, diremmo, dolce. Tant'è vero che il salmista dice che è dolce lodarlo, come a lui conviene, cioè perché lui è dolce. E è questa signoria, diremmo, della compagnia che lui fa ai poveri. Per questo il profeta denuncerà l'ingiustizia. Mentre invece in questi oracoli, in tutti questi oracoli, ci sono questi termini tipici dell'idolatria. Cioè ci sono questi termini, questi verbi dei potenti. Ad esempio al versetto 5, qui traduciamo, sterminerò gli abitanti di Bigataven, e chi detiene lo scettro. In realtà sarebbe proprio chi troneggia. Cioè è il verbo di chi poi vuole diventare l'idolo del popolo. Ecco, la signoria di Dio non è la signoria del trono. Vi vorrei ricordare quel testo molto bello di Isaia, famoso, probabilmente lo saprete anche a memoria, Isaia al capitolo 57, ai versetti 15 e seguenti. Poiché così parla l'alto e l'eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è santo. In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. Poiché io non voglio discutere sempre, né per sempre essere adirato, altrimenti davanti a me verrebbe meno lo spirito e l'alito vitale che ho creato. Ecco, è questa la signoria. Parla l'alto e l'eccelso, che ha una sede eterna, il cui nome è santo, cioè c'è tutta la trascendenza. In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. Questo è il contrario del versetto 5 nel primo capitolo di Amos, quando si parla di chi troneggia, di chi detiene lo scettro, cioè questo dominio. E c'è un'accusa ben precisa a questo popolo e in tutti questi oracoli. L'accusa è quella messa in luce da un altro verbo molto violento, ed è l'accusa di questa guerra di sterminio. Allora vedete che c'è un unico sogno di Dio, che poi, guardate, che lo vogliano o no, è anche il sogno dei popoli, che è la pace. È impossibile oggi, ad esempio, pensare la vita religiosa senza toccare questa tematica, cioè senza raccogliere la sofferenza che questa ingiustizia, che poi diventa guerra, diventa come qui guerra di sterminio, ma che la creazione e l'umanità stanno vivendo. E senza toccare tutta la responsabilità nostra, cioè tutti questi vari compromessi che noi abbiamo fatto con chi diceva pace, pace, e pace invece non c'era. Ecco, le accuse a questi popoli sono questi gesti violenti, la guerra che diventa uno sterminio. L'accusa è, e questa è la cosa importante, per i responsabili, cioè per chi troneggia, come si diceva prima, e poi per il popolo. Il popolo ha un'accusa, diremmo, più dolce, cioè il castigo diventa la deportazione, più dolce tra virgolette, nel senso che per i popoli la deportazione non è una cosa tanto allegra. Per i responsabili ci sono queste accuse dirette e quindi questi gesti che rendono la profezia di Amos molto violenta, cioè sarete sterminati anche voi, sarete anche voi annientati se continuerete in questa logica. Però ecco, la cosa che mi sembra importante da mettere in luce, da tenerci dentro, è che la passione di Dio è sempre questa passione della pace. E che oggi, se c'è bisogno di una profezia, è questa. Questa profezia che deve proprio coltivare tutta la quotidianità. La stessa denuncia, o lo stesso oracolo, è anche per Tiro e la Fenicia, a partire dal versetto 9. Qual è l'accusa? Al versetto 9b, cioè l'ultima parte del versetto, perché hanno deportato popolazioni intere a Edom, senza ricordare l'alleanza fraterna. Anche qui vedete che hanno fatto dei gesti violenti, hanno deportato intere popolazioni, cioè hanno tolto la gente dalla loro terra, e vedete che queste profezie non sono così lontane da noi. C'è un'altra cosa che può essere non solo una notizia così tecnica, ma mi sembra importante per capire il testo. La Fenicia, così come cioè, tutti i Filistei, no? Erano dei trafficanti di schiavi. E voi sapete che per questo popolo, cioè rendere l'altro uno schiavo, è veramente allontanarsi da questa logica di passione di Dio per un'umanità che deve diventare unica, cioè questa unica compagna e sposa dell'agnello. C'è un testo molto bello del profeta Gioele, al capitolo 4, i versetti 4-8. Anche voi, Tiro e Sidone, e voi tutte contrade della Filistea, che siete per me? Vorreste prendervi la rivincita e vendicarvi di me? Io ben presto farò ricadere sul vostro capo il male che avete fatto. Voi infatti avete rubato il mio oro e il mio argento, avete portato nei vostri templi i miei tesori preziosi, Avete venduto ai greci i figli di Giuda e i figli di Gerusalemme per mandarli lontano dalla loro patria. Ecco, io li richiamo dalle città, dal luogo dove voi li avete venduti, e farò ricadere sulle vostre teste il male che avete fatto. Venderò i vostri figli e le vostre figlie per mezzo dei figli di Giuda, i quali li venderanno ai Sabei, un popolo lontano. Il Signore ha parlato. Vedete sempre questo scandire, il Signore ha parlato. E anche qui questa parola è una visione. Voi che avete fatto tutte queste cose. E sono questi stessi popoli, cioè questi popoli che continuano a deportare popolazioni intere, cioè a togliere dalla propria terra uomini e donne, grandi e piccoli, come dirà poi anche in seguito Amos. E anche qui i gesti messi in luce sono dei gesti violenti, ad esempio anche per l'oracolo contro Edom, al versetto 11. Per tre misfatti di Edom, per quattro, non revocherò il mio decreto, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui. Credo che non è che abbiamo bisogno di grandi spiegazioni questi versetti, provate poi a ripensarli anche da sole o insieme. Vedete il contrasto. C'era un gesto dolce da fare nei confronti di questo popolo, era mantenere il legame con il proprio fratello. E invece qui ha inseguito con la spada il suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui, tenendo presente anche un'altra cosa, che questo versetto 11, cioè la pietà, per noi il termine vuol dire tante cose, ma qui è proprio... ha soffocato la misericordia nei confronti del proprio fratello, cioè ha proprio soffocato, ha chiuso il suo utero per non creare più questo legame con il popolo. E anche qui, dicevo, i gesti sono violenti e il profeta, per portare avanti questa sua profezia, deve far memoria del gesto di Dio, che è contrario a questi gesti. Ad esempio, qui alla fine di questo versetto 11, ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. Sarebbe proprio letteralmente la sua ira sbrana senza fermarsi, cioè continua, cioè tutta l'avidità di questi popoli. In realtà il gesto di Dio è tutto il contrario. Se voi prendete l'Esodo al capitolo 3, in Dio il grido del popolo suscita quel famoso gesto che aprirà la strada a tutto il popolo di Israele. Tant'è vero che poi al capitolo 2 Amos lo dirà. E il capitolo 3, versetto 7. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Questa è la nostra profezia. Cioè, come prima si diceva, il Salmo 147 è la nostra profezia, così... questa è la nostra profezia. Cioè, o noi ci sosteniamo con queste parole o è impossibile sostenere la speranza della storia. Il Dio che noi predichiamo è il Dio che ha osservato la miseria del popolo e ha udito il suo grido. Ha visto, conosco le tue sofferenze e sono sceso per liberarlo e per portarlo in un paese bello. Cioè dove non esiste più questa sofferenza. Allora vedete che anche qui il sogno è il sogno della pace. Cioè, la nostra profezia va veramente condotta verso questa profezia di pace, cioè verso questa realizzazione del sogno di Dio. Riguardo ancora una cosa, riguardo al versetto 11, questo aver soffocato la misericordia, la pietà, cioè aver chiuso le viscere verso il proprio fratello, c'è un testo che forse può aiutarvi ed è Isaia 58, in quel lungo capitolo dove si parla del vero digiuno e del falso digiuno. Sarebbe da leggere tutto. Comunque, il versetto che ci interessa a noi è il versetto 7. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua casa? E guardate che questo versetto è l'esatto contrario dell'accusa che viene fatta a Edo. Cioè voi avete tolto, distolto gli occhi da quelli della vostra carne, cioè il fratello. E qui dice l'unico invece digiuno gradito a Dio è fare tutto questo senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne. Lo stesso è anche nel versetto 13 di Amos, sempre al capitolo 1. Cioè c'è di nuovo questa violenza. Perché hanno sventrato le donne incinte di Galad per allargare il loro confine? Ecco, questo casomai poi ci fermiamo qui, ma vorrei dirvi qualcosa su questo versetto, perché è troppo importante nella Sacra Scrittura questo discorso delle donne portate a questa estrema sofferenza. Più volte, se voi leggete appunto le Lamentazioni o altri testi, anche quello che avevamo letto prima, il capitolo 31 di Geremia, c'era questo lamento di queste donne, cioè perché i figli non c'erano più. Ecco, credo che qui noi leggiamo tutta la malinconia e la solitudine dei poveri. Cioè, quando questo popolo è privato dei figli, è il momento in cui subisce una delle più grandi violenze. Voi sapete tutto il significato che ha un figlio per questo popolo, è il potenziale messia. Cioè, privare questo popolo dei figli, sia di quelli che devono ancora nascere che di quelli già nati, è proprio far provare a questo popolo questa malinconica solitudine. Il popolo è solo, cioè è privato di questa potenzialità di avere in mezzo il Messia. E i testi qui sarebbero tanti. Mi sembrava bello però leggerne alcuni in particolare che riguardano proprio delle donne. Uno è il testo di 2 Samuele 21, questo testo molto strano ma a mio avviso molto bello, che leggiamo troppo poco. Non lo leggiamo tutto, tanto immagino che 2 Samuele 21, immagino che lo conosciate. È la vendetta che Davide restituisce ai nemici di Saul. Questa vendetta logicamente la fa il re, ma questo re colpisce il popolo. E vengono uccisi i figli di questa concubina di Saul, di questa donna Rizpa, che era stata concubina di Saul. Questi 7 figli periscono tutti, vengono uccisi. Questo, secondo Davide, placherà l'ira di Dio che si manifesta attraverso una lunga siccità. Se voi prendete il versetto 1, si dice: al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni. Davide cercò il volto del Signore e il Signore gli disse, eccetera. E qui inizia questa vendetta. Al versetto 9 gli consegnò questi figli ai Gabaoniti, che li impiccarono sul monte davanti al Signore. Tutti e 7 perirono insieme. furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, quando si cominciava a mietere l'orzo. Allora Rizpah, figlia di Aia, prese il mantello di sacco e lo tese, fissandolo alla roccia, e stette là dal principio della mietitura dell'orzo finché dal cielo non cadde su di loro la pioggia. Essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno e alle bestie selvatiche di accostarsi di notte. Ecco, voi mi direte, ma qui non è stato aperto il ventre di questa donna, non direttamente, ma qui c'è tutta la solitudine dei poveri, cioè dei deboli, di coloro che, direbbe Giacomo, non possono opporre resistenza, perché il re ha voluto così. E l'unica resistenza che possono fare è quella di coltivare anche nel dolore i morti. Cioè di non abbandonare le briciole di questa storia, cioè quella realtà di una storia che altri hanno già considerato morta, seppellita. A me questo testo ricorda il primo giorno dopo il Venerdì Santo, cioè quel sabato delle donne passato intorno alla tomba, perché nessuno profani quella morte. Ecco, questa donna fa una cosa oltretutto contro la legge, perché voi sapete che i morti non potevano restare esposti. Questa donna li copre, tiene lontano le bestie selvatiche, fino al momento della benedizione, cioè fino a quando cadde su di loro la pioggia. Ecco, questo arrogante gesto dei popoli nei confronti di altri, hanno sventrato le donne incinta, mette in luce proprio questo atteggiamento dei deboli. Cosa i deboli subiscono e quale appunto deve essere la nostra profezia? Noi dovremmo stare da quella parte, ma da questa parte così, vedete, assurda, perché probabilmente a noi è chiesto di stendere molte volte i mantelli su delle realtà che per altri sono solamente delle ossa aride o dei morti e aspettare lì la benedizione. Però ecco, quello che mi sembra importante è proprio il dolore, cioè perché c'è questo oracolo contro gli ammoniti, perché hanno sventrato le donne incinte, cioè la passione di Dio è perché hanno violentato questo suo popolo, l'hanno proprio degradato a tutti i livelli. E ancora una volta qui il suo sogno è la pace. Ci sarebbero altri testi in parallelo a questo, ad esempio, non lo leggiamo, comunque ve lo dico, Osea 14:1. E un testo preso dal Nuovo Testamento, che diventa poi il testo profetico della comunità credente, è la strage degli innocenti, Matteo 2, dal versetto 16 e seguenti. Anche questo è il gesto dell'arrogante e del re. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Ecco, questo è il luogo dove il profeta sta. E ci sono queste donne con il ventre sventrato, ci sono questi popoli deportati interamente, c'è questa pietà soffocata, come diceva il versetto 11, ci sono queste memorie perdute, come diceva il versetto 9, non vi siete ricordati l'alleanza fraterna. C'è questo schiacciare, come dirà anche poi al capitolo 2, l'indigente nella polvere. Il profeta sta qui. La sua profezia non è sostenuta da un'istituzione, cioè perché lui appartiene al gruppo dei profeti dei re o dei sacerdoti, perché lui dirà che appunto non appartiene né a lui né all'altro, ma la sua profezia è il Salmo 145-147, è Esodo 3, cioè io ho udito quel Dio lì, la parola che ho visto è questo Dio che è sceso a salvare il popolo. E la parola che ho visto è questo sogno della pace. Ma di questo Dio che questa pace la fa e la coltiva, perché il Salmo 145, il Salmo 147 che abbiamo letto, non sono altro che salmi che descrivono i gesti della pace che Dio fa. Dare da mangiare, fasciare le ferite, rialzare quelli caduti e quelli vacillanti. Cioè, questi sono i gesti poi che diventano i gesti profetici. Finiamo qui, poi domani continuo.
tante volte più lunga su questa e di e che è vero, perché noi ci portiamo a fare la vita della gente non ce la consigliamo, però è vero che a volte vediamo anche, prima ancora di parlare lei, delle resistenze tipo quella che dicevi di vista, no? Questo computer, non posso fare altro, non è, ma mi viene bestia, eh? E aspetta la condizione di vita. Però tante volte per resistere invece ti accorgi che si chiude il cuore, no? Che si irrigidisce e ci si indurisce. E però anche quello poi ti permette di esistere. Però ti toglie tutta una... tutta una passionalità, no? Perché è molto buono. Ecco, insomma, se volevi, se ti chiedi, non so, qualcosa che ti ha detto, non so, se ti chiedi.
Credo. Penso che la resistenza sia una cosa folle, cioè il gesto di Rizpa è folle come gesto di resistenza, nel senso che ormai non c'era più niente da fare, resiste in questa situazione che appunto per gli altri è solo una situazione di morte. E credo che questo però è simile alla profezia, cioè uso questo verbo resistenza perché mi sembra molto significativo, ma perché lo reputo simile alla profezia, cioè al profetizzare. I profeti sono persone che hanno dovuto resistere con Dio, con il popolo, da soli. Però anche la profezia è una cosa folle, cioè oggi io credo che sia veramente una cosa folle e che a noi mancano dei folli, cioè delle persone che continuano a desiderare quello che questa parola ricevuta tra le mani, che diventa, o meglio che tarda magari a diventare visione, però che di fatto è quella che ti fa andare avanti, cioè io credo che di fronte alla resistenza non ci siano, ecco, dei gesti che gli altri possono capire. D'altronde, sai, se tu vai a vedere anche le vostre esperienze, la vostra spiritualità, da chi siete nate, eccetera, siete nate in una maniera folle. Venitemi a dire che siete nati in una maniera normale, sai, finché parli di questi ordini nati per curare gli orfanelli, magari è già più normale, perché poi si appoggiavano, pensa a San Giovanni Bosco, si appoggiava a certe anche istituzioni, alle persone ricche, ma sai, voi non mi risulta, ecco, che cioè è un dono quello vostro affidato a questa comunità credente e quindi affidato a ciascuna di voi, che è veramente folle, cioè perché voi d'altronde non lo spiegate nemmeno, vedi, in certi carismi poi tentiamo di spiegare, ma voi mi risulta che non tentiate di spiegarlo verbalmente e quando lo fate probabilmente non vi riesce nemmeno più di tanto, ma non perché non sapete parlare, ma perché non è spiegabile, cioè la resistenza dal basso. Chi riesce a spiegare il gesto di Rispa? Probabilmente un'altra donna che ha provato la stessa cosa sua. Sì, Davide poi da bravo re per Benino la riconosce, insomma, riconosce questo gesto, anche perché ha fatto piovere, non per altro, forse per consolarla, ma di fatto, cioè, chi può entrare nella sintonia profonda con questa donna? Solo i suoi figli morti, lei, Dio e forse altre donne che hanno vissuto la sua stessa situazione. Cioè, chi consola Rachele? Rachele non vuole essere consolata e la Chiesa di questo non se ne rende mai conto, se ne rende troppo, troppe poche volte se ne rende conto, perché noi tre volte pretendiamo di portare la consolazione senza resistere, senza aver resistito laddove questa consolazione doveva nascere veramente. E cioè, credo che questo sia tutto il grande problema della nostra missione, cioè di come portare avanti il nostro modo di stare all'interno della storia. Resistere come? Ma si ritorna al discorso di questa mattina che si diceva dell'accompagnare il popolo, invertendo la cosa, di scegliere i nostri compagni, cioè di scegliere i nostri compagni e le compagne della nostra resistenza. Si sentono, sembra la ricostruzione dei partigiani, compagni, compagni dei partigiani, compagni sul giornale, a Montepulciano rinato, rifondazione dei partigiani. No, a parte gli scherzi, noi dobbiamo ricercare, cioè credo che proprio che la storia vada guardata alla rovescia per riscoprire la vita religiosa e per riscoprire questa vocazione che tutto il popolo ha, che il Concilio Vaticano II aveva intuito, probabilmente poi non l'abbiamo sviluppato più di tanto, cioè è diventata una frase, chiamarci popolo di Dio, i popoli, gestire a populorum progressi, non l'abbiamo intuito, cioè l'abbiamo intuito ma non l'abbiamo fatto carne della nostra carne. Cioè, la profezia è qualcosa che appartiene a tutti. Allora noi non dobbiamo stare nella storia come coloro che appunto prenderanno questa iniziativa e se non ci sono loro, ma come coloro proprio che diventeranno i compagni tra i compagni della terra. Cioè che godranno per non essere più contati, come dirà l'Apocalisse, nella moltitudine. Una moltitudine che nessuno può contare. E noi dovremo far di tutto per non essere più contati. E invece, tutto sommato, ci contiamo abbastanza, non solo è dovuto al calo delle vocazioni, ma la Chiesa si è sempre un po' contata, da Costantino in poi. Allora, ecco, credo che la resistenza sia inspiegabile. Cioè, provate casomai, invece di chiedervi che cos'è, o a farvela raccontare da quella vita che voi vivete quotidianamente, o a dirvela tra di voi, che poi io purtroppo non vivo i vostri contesti, o a farvela raccontare da Dio. Cioè la resistenza è questa lunga storia dalla Genesi all'Apocalisse, e addirittura che non finisce sulla terra, perché se voi prendete l'Apocalisse al capitolo 6, la resistenza continua anche dopo, perché tutti si aspettano in questa storia nuova, in questa storia di pace, Apocalisse 6, dal versetto 9 seguenti, dove c'è il grido di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. Cioè, e la testimonianza è questa, cioè, lo vedremo comunque anche negli altri capitoli di Amos, è questo restare, cioè a credere nella parola che lui ha detto. Cioè noi siamo uccisi solo, cioè la nostra morte, poi saremo uccisi, non saremo uccisi, moriremo a 100 anni oppure a 30, ma la nostra morte comunque è segnata, a me colpisce sempre tanto questo versetto, cioè come si è consumata questa vita? Si è consumata per questa fedeltà alla parola di Dio e alla testimonianza che gli avevano resa, cioè ne avevano parlato, ma perché ne avevano parlato con tutti, non che ne avevano parlato da soli, non facevano essere volte dalle cattedre, ma ne avevano parlato con tutti, in modo che appunto venisse fuori questo unisono, come diceva anche Tira San Ireneo. Ecco, quindi, però ecco, penso che noi dobbiamo renderci conto che è una cosa folle la resa. Cioè resistere è indescrivibile, perché la profezia oggi come oggi, forse più che mai, anche perché questo è il nostro tempo, è una cosa folle. Cioè noi la possiamo solo dire, nel senso che dato che non appartiene a noi, io non la posso spiegare più di tanto. Uno, possiamo anche stare qui 3 settimane a parlare di Amos. Poi, se veramente noi volessimo sapere il significato vero, io vi potrei solo dire rileggiamolo ancora, rileggiamolo. E basta, perché chi di noi riesce a capire, cioè, che cosa significa, ad esempio, questo versetto 13, hanno sventrato le donne, cioè, hanno deportato i popoli, tutta questa sofferenza, e come resiste? Uno dice, sì, io non fuggo da queste situazioni. Certo, quello è la resistenza, cioè, che noi riusciamo bene o male in qualche modo a vivere, ma poi è molto di più, perché una volta che tu non sei fuggito, che hai superato magari anche il momento di paura, da dire qui mi sparano, oppure faccio anche io la stessa fine degli altri, come ce l'avevano loro questa paura, però non è questo poi quello che ti rende profeta, è il fatto che, cioè, sono stati immolati a causa della parola di Dio. Come dirvi? Erano diventati parola di Dio. E li hanno uccisi. Dato che rifiutano la parola di Dio, rifiuteranno anche coloro che diventano questa parola di Dio. Perché, vedete, quando noi poi riconosciamo certe cose, ma è una parte, è bello che noi riconosciamo, appunto, riusciamo a spiegarci, ma tu come hai resistito in quella situazione, le testimonianze che ci diamo servono anche a quello. Però poi, se andiamo a vedere, probabilmente quando noi vedremo lui faccia a faccia, capiremo che la nostra resistenza era tutt'altra cosa, che era niente stare lì a farci tirare le pallette. Oh, cioè, era qualcosa per la nostra carne, perché aveva una paura matta, ma che è veramente un'altra questa logica, cioè questo sogno di Dio vale molto, molto di più. Vedete, è quello che nella mentalità ebraica era la legge per loro, cioè il tesoro dei tesori, diremmo, per loro era proprio il cantico più bello dei cantici, la Torah, che noi l'abbiamo fatta diventare una legge scritta, ma per loro era, cioè, questa rivelazione di Dio. Voi prendete il Salmo 119, e questo salmista non sa più cosa dire. È lampada per i miei passi la tua parola, io bevo le tue parole, io luce sul mio cammino, io la contemplo. Uno dice, oh, mi fai contemplare la legge? Io la contemplo, io mi illumino. E credo che sia questa, cioè, è la vita la nostra resistenza. Noi abbiamo reso la nostra vita religiosa piena di tante cose, l'abbiamo definita, ridefinita e poi definita di nuovo, e probabilmente ci siamo dimenticati che la dovevamo vivere. Abbiamo definito i voti, che cos'è la povertà, la castità, l'obbedienza, i capitoli su queste cose, cose anche belle abbiamo scritto, e poi concili e sinodi. Ecco, e poi chi la vive? Cioè, ci siamo dimenticati che queste cose sono da vivere, e questi sono i poveri, perché poi la cosa buffa è che i voti che noi abbiamo incasellato in uno stato di vita sono i voti di tutti, perché tutti i giusti sono poveri, casti e obbedienti, perché sennò la storia sarebbe con i ventri aperti, le donne fracellate di qua e di là, sarebbe solo fatta di questi signori arroganti, ma invece ci sono i giusti che resistono in questo cammino. Quindi, ecco, io credo che la cosa che dobbiamo imparare è metterci il cuore in pace. È una follia quello che stiamo ascoltando, è veramente folle. Paolo d'altronde lo dice, scandalo per qualcuno, stoltezza per altri. Il fatto è che noi ce ne dimentichiamo, il guai è questo, cioè questi giorni servono un po' degli altri.
E tutto questo, anche se noi può esserci che possiamo essere del Signore del popolo, no? passa attraverso una lotta maggiore,
cosa in questi ultimi tempi, cioè che se noi morissimo adesso, no? Che cosa ci importerebbe dire? Dire ho fatto questo o piuttosto dire mostraci il tuo volto. Ora, se questo diventa vero, probabilmente nel momento intenso in cui uno sente che tutte le sue forze fisiche o un momento improvviso, una malattia, eccetera. Questo però deve essere vero nella quotidianità. L'invocazione del profeta lo vedremo quando parleremo anche in quella parte che avevo segnato, cioè di questo gemito inesprimibile della creazione dell'umanità e dei nostri anche dolori del parto. E d'altronde, ecco, c'è un'unica implorazione poi del profeta che è... che viene fuori da tutto quello che tu dicevi, cioè dal fatto che poi si trova dentro una parola, una visione molto più grande di quello che uno può contenere. Ed è mostrami il tuo volto, cioè l'unica implorazione che ci può essere nella nostra vita. Perché appunto anche la resistenza passa di lì. Domande dove sono andate a finire? Perché c'è avuto le risposte?
Non tornerà sul tema della comunità che hai ripreso prima. Poi non mi ricordo, sarà un po' la domanda così. E un altro punto era un po' sul consenso. E questo un pochino a consentire anche questo entrare, aderire, entrare anche con altri perché possa essere anche una implorazione che non è solo quella piccola comunitaria così, ma con tanti altri per chiedere, per porre gesti, no, per la pace. E allora a volte sentiamo, ci rendiamo conto che nel nostro contesto quotidiano così abbiamo magari un consenso tra di noi o con la gente, no? Però che a volte ci sembra di venire meno a quella che è la nostra quotidianità, il porre gesti al di fuori del nostro ambiente per aderire, per ecco, consentire a queste piccole, possono essere una manifestazione così, ecco, per dire siamo insieme, a credere insieme, per, ecco, per chiedere. Allora ci sembra, c'è questo pericolo di temere che è uscire un po' dalla nostra quotidianità, mentre è, deve essere un tutt'uno. E da lì era nata un po' la riflessione anche che, cioè, che l'importante è situarci, forse la puoi sperimentare.
Diciamo che chissà il disagio che a volte possiamo sperimentare come se fossero due cose diverse, sarebbe chiedersi da dove noi siamo situati, da parte di chi stiamo. Allora, se veramente siamo piazzati in questi contesti, il cielo dei profeti, questo è una conseguenza, perché è un tutt'uno il contesto particolare a questa grande umanità, apparteniamo allo stesso popolo, no? Ma quando i nostri inserimenti, o i nostri contesti, o la nostra vita è un po', non ha preso troppo parte, allora la giustifichiamo, possiamo trovare le motivazioni per restarci, ma nel profondo sentiamo questa spaccatura, no? Tra quel quotidiano che viviamo e queste altre alternative che le sentiamo anche come nostre, ma che non. Allora là sì che non sono tanto conseguenze, no? Vedevamo che il particolare si deve aprire all'universale, ma questo è possibile quando siamo nel nuovo. Vediamo questi problemi della particolarità universale, da dove siamo.
Poi c'è anche il fatto che il discorso del consenso, cioè noi la maggior parte delle volte il consenso lo cerchiamo, oltretutto difficilmente, almeno sì, capita ogni tanto lo si cerca anche dai poveri, ma meglio ancora se viene da qualcuno che almeno, cioè, ti riconosce ufficialmente. Credo che invece qui anche è da ribaltare il discorso, qui il consenso appunto è da dare, ma anche lì al di fuori un po' di questi criteri moralisti, da dire io do il consenso ai buoni, non lo do ai cattivi, cioè il consenso significa, forse la parola consenso non va neanche bene, a me era venuta quella, ma cioè questo inserirsi, ecco, inserirsi nel cammino della gente, là dove già si vedono, direbbe Luca, le prime luci del sabato, anche se appunto è un corpo morto, anche quello che viene portato via quando Luca dice questa frase, no? Quando parla di Giuseppe d'Arimatea. E allora anche qui non è tanto la preoccupazione di essere riconosciuti, ma di unirci al cammino, cioè l'umanità nuova noi la dobbiamo formare. Noi stiamo diventando umanità, non stiamo diventando così dei singoli gruppetti di persone. Credo che questo sia veramente la cosa che ci porterà anche ad amare il mistero, cioè innamorarci sempre di più del mistero di Dio. Allora appunto non tanto cerco dei consensi quanto piuttosto cerco questo luogo della profezia, e appunto, anzi il consenso lo do nel senso che mi inserisco in quello che altri dicono, in quelli che altri hanno pensato come cosa certamente bella, buona. Poi ci saranno i contrasti che vengono di conseguenza, perché assumendo una posizione è logico che anche qui, anche perché non si tratta, ben inteso, io lo do per scontato perché voi lo sapete, ma di mitizzare i contesti della profezia, da dire i contesti dei poveri sono migliori di quelli dei ricchi, gli va tutto bene, ti capiscono, cioè anche lì il vostro carisma nasce anche da una storia di sangue in questo senso. Cioè di una persona che ha versato questo sangue poi con quelli che aveva servito, e così per tante altre storie dei profeti. Quindi non è, cioè noi siamo sempre lì a cercare appunto un'approvazione, per cui anche i poveri secondo noi ci dovrebbero approvare, qualche modo ce lo devono dire che noi facciamo poi delle cose, che siamo meglio di altre suore, di altri preti, perché almeno noi siamo più inseriti. Tutto. Io credo che queste cose cadono nella misura in cui il nostro grande problema, la nostra grande passione, sollecitudine è proprio quella di diventare una cosa sola, come dice Giovanni. È un'umanità quella che deve crescere, noi dobbiamo solo, direbbe un altro profeta che è Giovanni Battista, diminuire. E se lui cresce, cresce nella sua umanità, quindi nella misura in cui quest'umanità, questo corpo cresce, ben compaginato, come dice Paolo, noi diminuiremo, cioè staremo dentro a questo corpo. Forse il problema è, non è l'istituzione in quanto tale, è come è diventata, come diventa, perché mentre lo spirito è qualcosa che bene o male, cioè, si rinnova, no? Lo spirito delle cose, dei carismi, delle intuizioni, cioè qualcosa di veramente uno non sa, no? Dove viene, dove va, quindi l'istituzione, essendo la parte, diciamo, il bene, diremmo in economia, il bene immobile, ecco, essendo un bene immobile, cioè immobile comunque lo è, poi se è un bene non lo so, non ha questa possibilità, o perlomeno ha con difficoltà questa possibilità di cambiamento, cioè di rinnovamento. Allora il problema, appunto, adesso parte gli scherzi, non è tanto l'istituzione in quanto tale, che poi chissà che cosa vuol dire, no? Perché se voi poi provate a dire che cosa vuol dire, se parliamo riguardo alla Chiesa, cosa diciamo? Roma, cioè tutto l'apparato del Vaticano, però non è solo quello, tutte le diocesi, tutte la chiesa, anche le parrocchie, no? Queste. Però non riusciamo nemmeno a definirlo bene. Gli ordini religiosi cosa sono? I vertici, la base, queste opere più grandi che magari certe congregazioni. Credo che il problema probabilmente è proprio un altro, cioè è come mantenere tutto in questa costante verifica. Cioè, non tanto demonizzare le situazioni, ma come mantenerle in costante verifica. Ora, logicamente, là dove è diventata legge, o dogma addirittura, no? Dogma tra virgolette, una cosa che in realtà era solo un'esperienza iniziale, e lì l'istituzione si blocca, cioè lì si fa istituzioni. Ma il guaio è che molte volte anche la profezia è diventata istituzione. E quante anche nei cammini delle nostre congregazioni sono stati fatti, no, delle uscite belle, no, delle fughe interessanti che hanno veramente aperto gli orizzonti, e poi brum, di nuovo, ma non perché sono state riassorbite, come dicevano, no, ma perché